La cultura del vino. Il vino come componente della colazione dei contadini. Il boom dei consumi, il grande business. Tutti bevono, proclamano e cantano i Carmina Burana, testi profani del basso medioevo, spesso cantati da gogliardi e studenti. Il principe, il chierico, il soldato, il rustico, l'uomo e la donna, il bambino e il vecchio, tutti si dissetano del succo iridescente che stilla dal grappolo d'uva fermentato. Bere, nel Medioevo, è quasi diventato sinonimo di bere vino. Ma come facevamo notare prima, se tutti bevono, non tutti bevono la stessa cosa. Le scelte sono molteplici e variano a seconda dei molti criteri che condizionano il gusto, scelte di natura dietetica e sociale in particolare. Ma i gusti, forse, prima di tutto, furono guidati dalle disponibilità. Le regioni produttrici suscitano un consumo del tutto diverso rispetto alle zone prive della tortuosa pianta, dove il vino importato poteva raggiungere prezzi proibitivi. Le regioni dotate di una viticoltura di confine e quindi di produzione incostante rimangono comunque legate al consumo della birra e del sidro e dei loro derivati, uniche bevande in grado di fare concorrenza al vino nel corso del Medioevo. Si tratta di consumi diffusi, principalmente nel nord, e che riguardano prima di tutto classi popolari. Il consumo di vino in quelle regioni guadagnerà in prestigio e accenderà il motore del più grande commercio medievale, come è stato definito da uno storico francese. Un bicchiere per tutti. Quando i contadini o i braccianti hanno accesso al vino, anch'esso può diversificarsi nelle sue qualità, dal vino nero e grosso, come lo definiscono alcuni testi, al vino inferiore di seconda o terza spremitura. Il boccale del contadino deve accontentarsi in certi casi di aceto annacquato o di acquerello o acquato, una bevanda fatta con acqua messa a fermentare con le vinacee. E questo è il consumo dei vignaioli descritto dal bevitore in una taverna del 300 novelle, composto fra il 1392 e il 1397. Tutto l'anno faticano per noi, quelli che curano queste vigne, e non ne bevono per loro. Coloro che lavorano queste vigne, prosegue, bevono aceto annacquato. Se i consumi sono diversificati, una tendenza chiara si delinea. Il vino rappresenta una derrata ideale, buona per qualsiasi circostanza, in certe occasioni, per lo più festive, non può assolutamente mancare. Non se ne può fare a meno neanche sul campo del lavoro, dove è considerato come una fonte energetica di prima necessità. La concorrenza al vino. L'egemonia del vino in Europa comincia a diluirsi con l'ondata di nuove bevande che si riversa sull'Occidente a partire dalla fine del Medioevo. Lentamente l'acqua vitae, termine generico che designava vari tipi di distillati, comincia a entrare nei consumi comuni. Come definisce il termine, l'acqua della vita fu per molto tempo connessa esclusivamente all'ambito farmaceutico. La distillazione già conosciuta precedentemente viene migliorata grazie ai contatti con gli arabi, maestri di questa tecnica. I vari distillati presentano un vantaggio rispetto alle classiche bevande, fino a quel momento consumate. Grazie al contenuto alcolico più alto, non sono soggetti a problemi di conservazione. Inoltre, il fatto di essere molto concentrati e diluibili al momento del consumo fa calare per i distillati i costi di trasporto. a erodere ancora l'egemonia del vino furono le bevande non alcoliche, della fattispecie caffè, tè e cioccolato. Le nuove élite del secolo XVII sono alla ricerca di bevande che lo rappresentino e individuano nell'efficacia dell'una come nell'esotismo delle altre il giusto aggiornamento dei consumi. Il vino ovviamente non scompare dall'alimentazione europea e non perde nemmeno la carica culturale e simbolica che si era forgiato da secoli. Ma ormai non ha più l'esclusiva e deve fare spazio a nuovi attori sul palcoscenico, dalla tavola di un'epoca moderna che ha appena scoperto nuovi orizzonti, anche alimentari. Ci sono altre variazioni sul tema. I vini speziati. No, le spezie durante il Medioevo non servivano a coprire cibi o bevande andate a male. Le spezie, costose e preziose, sono il privilegio dei ricchi, che non sono mai stati costretti a mascherare eventuali cibi scadenti o avariati, potendo disporre di derrate freschissime sulle loro mense. Neppure i vini speziati hanno mai avuto a che fare con questi luoghi comuni. Non si tratta di vini guasti, camuffati, grazie all'aromaticità delle spezie. I vini che le fonti chiamano speziati, speciali o artificiali, costituivano un gruppo a parte rispetto ai vini naturali, cioè non aromatizzati, e sono da trattare in quanto tali. Le varie ricette insistono sulla necessità di scegliere come base un buon vino e non un vino andato male, di cui le spezie dovrebbero coprirne il sapore. L'aggiunta nel vino di aromi, di spezie e di altri ingredienti è guidata più da una scelta che da una necessità, scelta dettata da una cultura del gusto. Nel Medioevo, mani agili hanno sposato con passione vini e spezie, erbe, sapori, zuccherini, creando così uno spazio gustativo ben più vasto del vino cotto attuale, unico elemento di questa cultura che si è aggiunto fino ai giorni nostri. Il vino aromatizzato dalla più semplice e fattibile decozione di erbe, rosmarino, salvia, eccetera, poteva anche divenire un prodotto prestigioso quando, con abilità, vi si mescolavano le preziose spezie provenienti per lo più da un oriente esotico e incantatore. Accanto ai vini naturali si delinea uno spazio gustativo riservato a vini speciali, cui è riconosciuto un posto di spicco non solo sulla tavola, ma anche nell'immaginario del gusto, della salute e della seduzione. In effetti, un vino speziato era considerato prezioso al gusto quanto per la salute. Tornano a incontrarsi il mondo della gastronomia e quello della dietetica. Bartolomeo Anglico, autore nella prima metà del XIII secolo di una popolarissima enciclopedia, ci tiene a sottolineare che questi vini artificiali, come il salviato, il rosato, il Gariophyllatum, il Claret o il famoso Ipocrasso, ma la tipologia di questi vini è davvero vastissima, sono buoni per la salute quanto dilettevoli per il gusto. Questo paesaggio gustativo offre un panorama tanto più vasto se si pensa che tali vini si ritrovano su numerose tavole dell'aristocrazia europea e saranno apprezzati ancora ben oltre i secoli del Medioevo. A fianco dei vini trattati troviamo ancora un'altra tipologia molto apprezzata dall'élite, i prestigiosi vini liquorosi, prodotti con uve appassite e quindi dolci e alcolici, importati tra l'altro dall'Italia meridionale, dall'isola di Cipro o da Creta, con un ampio ventaglio gustativo che attende di essere scoperto.